Buongiorno a tutte e tutti, ecco questa consueta pillola dall'Inghilterra e oggi vorrei parlare un attimo, che finora non abbiamo mai parlato, del movimento climatico, il movimento ambientalista nel Regno Unito in questi ultimi anni, anche perché dall'ultima settimana di gennaio c'è in corso una manifestazione piuttosto singolare da parte di alcuni attivisti climatici davanti alla stazione dei treni di Euston nel centro di Londra. Ne hanno parlato a lungo i giornali in Inghilterra, anche qualche testata italiana ne ha parlato, tra cui il Manifesto e il Fatto Quotidiano. Allora, l'oggetto di questa protesta è ostacolare l'avvio dei lavori della cosiddetta HS2, che è la rete ferroviaria ad alta velocità inglese, e l'obiettivo immediato da parte di questi attivisti è di fermare l'abbattimento di alcuni alberi che stanno davanti alla stazione. Allora, il fatto singolare di questa protesta, come ho detto, è che questa volta gli attivisti non si sono arrampicati sugli alberi come hanno fatto spesso nel passato, ma invece hanno scavato una serie di cunicoli. Attualmente, appunto, stanno sottoterra e stanno sottoterra da un mese, appunto, in una rete di cunicoli scavati da loro nella piazza davanti alla stazione di Euston. E stanno lì da ormai quasi un mese. Sono attivisti della HS2 Rebellion, ribellione contro l'HS2, che è una specie di costola del movimento abbastanza conosciuto in giro per il mondo, quello contro il cambiamento climatico, quello di Extinction Rebellion, che esiste anche in Italia ormai da un annetto o sonno. Allora, all'inizio erano in nove, ne sono usciti uno alla volta ormai cinque persone, la quinta persona è uscita l'altro ieri, lunedì, due giorni fa, e sono rimasti in quattro, di età tra 18 anni e 40 anni, e tra loro c'è Swampy, questo personaggio, questo veterano di altre proteste degli anni 90, anni 2000 contro la costruzione di autostrade. E Swampy anche è diventato un personaggio pubblico perché appunto si arrampicava sugli alberi in una protesta contro una circolazione di una cittadina a ovest di Londra negli anni 90, appunto è rimasto su questo albero per un sacco di tempo, e anche in quel periodo era noto questa sua capacità di costruire i tunnel sotto i luoghi dove dovevano fare i luoghi per appunto bloccare i lavori. Allora, vorrei oggi un po' quindi parlare di questo HS2, che già molto probabilmente qualcuno pensa a quello che ci abbiamo anche in Italia, appunto il treno ad alta velocità. Chi sono questi attivisti? Cosa vogliono? Possiamo parlare appunto di un movimento no-TAV inglese simile a quello che abbiamo visto in Italia, in Val di Susa, negli ultimi 30 anni? Allora partiamo dall'inizio. HS2, che cos'è? HS2 vuol dire High Speed 2, ossia Alte Velocità 2. Che è un progetto di linea ad alta velocità tra Londra e Birmingham, la seconda città del Regno Unito. Alta velocità 1, ironia della sorte, è la linea che connette Londra al tunnel sotto la Manica, quindi veloce fino alla costa britannica, e poi dopodiché questa linea super veloce oramai ha portato una serie di ritardi grazie anche al Brexit. Allora, HS2 do qualche dettaglio. È un progetto, come potete anche immaginare, faraonico, di oramai più di 100 miliardi di sterline, dagli iniziali costi di 10 anni fa di meno di 40 miliardi, sono aumentati nel frattempo. E questo progetto dovrebbe dare all'Inghilterra una rete ferroviaria ad alta velocità. E questo progetto è stato approvato l'anno scorso a gennaio ed è poi partito ufficialmente a settembre del 2020, cioè sono partiti i lavori proprio sui binari, anche se i lavori preparativi, tipo le demolizioni, gli sgomberi di terreno, sono già iniziati qualche anno fa e sono anche iniziati già 4-5 anni fa i primi campeggi di protesta in alcune zone fuori Londra contro la costruzione, appunto, di ispirazione ambientalista, movimenti contro il cambiamento climatico. E arriveremo a vedere le critiche da parte di questi attivisti. Allora, la prima parte del progetto dovrebbe entrare in funzione intorno a 2030, ma molti già dicono ci saranno dei ritardi, aumenteranno gli anni come aumenteranno anche i soldi, e dovrebbe, come ho detto, collegare Londra con Birmingham. Poi in una seconda fase, ancora tutto da approvare, da Birmingham dovrebbero partire due nuove linee, uno per Manchester e l'altro per Leeds. E così questo a forma di Y dovrebbe fungere come la spina dorsale di una nuova infrastruttura ferroviaria della Gran Bretagna, e poi da Manchester e Leeds poi partono altre linee rinnovate verso la Scozia, verso il Galles, Liverpool e le altre città e così via. Chi è stato in Inghilterra sa che abbiamo comunque un sistema ferroviario ormai piuttosto vecchio, tantissimi ritardi. Abbiamo anche un sistema che è stato diviso in tanti pezzi con le privatizzazioni dagli anni 80 in poi, e anche accennato che la ferrovia in Gran Bretagna è costosissima, cioè fare un biglietto per esempio oggi da Londra a Birmingham, se uno parte prima delle 9:30 del mattino, può anche pagare fino a 100 sterline per fare appunto neanche 200 chilometri. Allora, come ho detto, qualche giornale in Italia ha già parlato dell'HS2, per esempio è uscito un pezzo sul Manifesto a dicembre dell'anno scorso di Leonardo Clausi, che cioè appunto l'inviato a Londra, e parla di questo progetto come un progetto, un vanity project, no? Una peggio della TAV, che dovrebbe rientrare questo progetto ambientalista del governo britannico, però invece di abbassare l'emissione, cioè invece di tagliare le emissioni di carbonio, è molto probabile che, come dice Clausi, manda fuori di metafora nella stratosfera, le manderà fuori di metafora nella stratosfera. Quindi comunque è, per dire, un progetto che è sempre stato molto controverso, e ci sono stati anche oppositori anche a destra nel Partito Conservatore, di chi ha un seggio magari nelle zone rurali tra Birmingham e Londra, che sono comunque zone conservatori. Molti dei deputati hanno protestato e si sono schierati contro questo progetto proprio per i danni anche ambientali, anche alle proprietà degli agricoltori e così via. Allora, dunque andiamo avanti, quindi torniamo a questa protesta. Come ho detto, la prima protesta contro il nuovo progetto da quando sono partiti i lavori concreti proprio sulla costruzione della linea. e è un mese che stanno sottoterra e chiaramente anche ha attirato molte attenzioni, ha portato i riflettori sulla questione di questo progetto, che chiaramente in tempi di Brexit e Covid cioè, se ne è parlato abbastanza poco, e ha avuto anche un impatto su tattiche di altri movimenti. Per esempio, due settimane dopo l'inizio della protesta sotto Houston, c'è stata un'altra protesta a Highbury, a 2 chilometri da Houston, dove alcuni manifestanti contro la distruzione di un parchetto davanti a delle case popolari, cioè il progetto era per costruire un nuovo serie di case anche per i privati, si sono messi a protestare inizialmente arrampicandosi sugli alberi, e poi dopodiché anche loro, con l'aiuto dell'HS2 Rebellion, si sono messi a costruire dei cunicoli, che comunque è un classico, diciamo, evento da movimento che crea proprio quello che cercano, cioè un risalto anche pubblico, cioè attirano l'attenzione dei media, e sembra anche che hanno il sostegno di una grande fetta del pubblico britannico, anche per questa modalità, no, quasi cioè coraggioso di stare in situazioni piuttosto pericolose, in cui per esempio a Houston sono anche crollati parti dei tunnel. Per fortuna finora nessuno si è fatto male, ma comunque le 5 persone che sono uscite finora, 2 o 3 di loro se ne sono dovute uscire proprio perché si trovavano in cattive condizioni di salute. È uscito poi, come ho detto, anche sul Fatto Quotidiano ormai 10 giorni fa, uno dei pochi articoli che ne ha parlato di questo. Vi riporto qualche citazione, giusto per darvi un po' un'idea. Riporta anche un'intervista con uno dei manifestanti, e quindi cito l'articolo dal Fatto Quotidiano, in cui uno dei manifestanti dice: da quando è iniziata la protesta, la maggior parte del pubblico ha sostenuto le persone nel tunnel e abbiamo guadagnato molta attenzione da parte della stampa. Ciò ha fatto sì che le persone iniziassero a parlare di High Speed 2, con molte domande sollevate in merito al fatto che, se questo progetto non sarà a impatto zero di carbonio tra 120 anni, allora non deve andare avanti. Stiamo cercando di lanciare l'allarme sul fatto che non abbiamo bisogno di una ferrovia ecocida, tra virgolette, ad alta velocità, perché non sarà mai a emissione zero. Distruggerà o danneggerà 108 antichi boschi e costerà ai contribuenti britannici più di 170 miliardi di sterline. Il progetto è già in ritardo. Ecco, loro tirano fuori uno delle stime, ultime stime su quanto costerà il progetto. Ancora non si sa, chiaramente succede sempre con questi megaprogetti che i prezzi non smettono mai di salire. Ecco, facciamo a questo punto un stacco musicale. Ho pensato un brano perfetto in queste circostanze. Pensiamo ai treni, pensiamo ai tunnel, essere sottoterra. Mi è venuto subito in mente questo pezzo del mitico gruppo The Jam. Questo è del 1978 e questo è Down in the Tube Station at Midnight.
Love them forever. Christ, 30 steps. Repeat my own and reflect my thoughts. Cold and uninviting, partially naked. So far, toffee wrappers and the smallest papers. Mr. Jones got run down. Headlines of death and soul, they tell off tomorrow. Madmen on the rampage. And I'm down in a two-station of midnight. Fumble for change, pull out the queen, smiling, beguiling. I put in the money and pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, gruff blazing voices, hating, waiting. Hey boy, hey shout. Have you got any money? But I say, I'm gonna take money and I take away curry. I'm on the way home to my wife. She's been lying at the cuttery and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the cork. I'm down in a two-station at midnight. I first felt a fist and then a kick. Could now smell their breath. They smelt of pubs and wormwood scrubs and too many right-wing meetings. My life swam around me. It took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even in with the weather. Though my eyes is not a melted blood, so my sense is good. Speaking of language, I'm down in a two-station of midnight. I said I was down in a two-station of midnight. The last thing I know, so I'm lying there on a boat. Jesus Christ, fighting by like the years. Not the head of British girl, but I'm out of white day. A cheap holiday, a dream today. I'm lost. She'll think it's me. I'm down in a two-station at midnight. The wine will be fat time the college goes out. I'm down in a two-station at midnight. Don't wanna go. I'm down in a two-station at midnight. Don't wanna go. I'm down in a two-station at midnight. Don't wanna go. I'm down in a two-station at midnight.
Ecco, quelli erano i Jam, Down in the Cheap Station at Midnight. Una certa nostalgia questa canzone, parla appunto di British Rail, i tempi quando, quando la ferrovia era ancora una rete nazionale, nazionalizzata. Infatti uno dei punti del programma di Corbyn era rinazionalizzare la ferrovia. Era anche un periodo, un tempo, mi ricordo anch'io quando andavo a Londra negli anni Ottanta, che si scendeva tranquillamente in metropolitana senza dover passare per mille controlli, mille cancelli, e molto spesso anche spendendo poco o anche niente, insomma. Comunque, stavamo parlando di questa protesta singolare che sta sottoterra davanti alla stazione di Houston oramai da un mese. Contro sostanzialmente il TAV inglese, che ufficialmente sono partiti i lavori qualche mese fa. Ecco, chiaramente mando pubblicamente la solidarietà da parte di me, almeno verso la radio, verso questi manifestanti che veramente stanno in situazione pericolose e non a meno pare che non si arrendono facilmente, e hanno messo in angolo anche l'azienda HS2, che sta cercando disperatamente attraverso il giudice di avere la possibilità di sgomberarli, però ora il giudice anche rifiutato di passare, almeno fino a qualche giorno fa, ha rifiutato di passare la proprietà all'azienda che ha cercato di avere, appunto. Ma cosa vogliono questi manifestanti? Chi sono? Come ho detto prima, è una costola della Extinction Rebellion, questo movimento che è nato nel 2018, che utilizzando metodi di direct action, facendosi anche arrestare, hanno cercato di mettere in primo piano la questione del cambiamento climatico. Per esempio, a novembre del 2018, forse la, diciamo, la loro protesta più eclatante, hanno fermato praticamente il traffico di Londra occupando 5 ponti sul Tamigi. È un gruppo chiaramente interessante, ha anche qualche legame col passato, però è anche un movimento che è stato fortemente criticato, non solo ovviamente dall'establishment, dal sistema, dalla destra, ma anche all'interno dei movimenti sia a Londra che nel resto del Regno Unito. Allora, innanzitutto, cosa vogliono questi manifestanti che stanno sotto terra in questo momento? Forse sarebbe il caso di leggervi velocemente la loro il loro appello, che sta sul loro sito, High Speed to Rebellion. E cito in italiano ovviamente: High Speed 2, HS2, è il progetto più costoso, dispendioso e distruttivo nella storia del Regno Unito ed è destinato a distruggere o danneggiare irreparabilmente 108 antichi boschi, abbiamo sentito anche prima, 693 siti naturalistici, 33 siti di interesse scientifico speciale, 5 riserve naturali di importanza internazionale, tutti protetti dalla legge britannica, nonché 2.000 abitazioni e attività commerciali e 19.500 posti di lavoro. Già qua vediamo che puntano molto sulla la questione ambientale, la questione, diciamo, più sociale arriva dopo. Poi sottolineano nel secondo capoverso i soldi che ogni contribuente dovrebbe pagare, che loro hanno calcolato intorno a 6.600 sterline a persona. Poi finiscono dicendo: HS2 consentirebbe l'espansione degli aeroporti. È un progetto corrotto e antidemocratico. I sondaggi mostrano che il pubblico si oppone all'HS2, un progetto vanitoso che affonda le tasche dell'1% a spese di tutti e aumenta il rischio di collasso della società. Quindi anche questo altro aspetto, che è molto simile alla retorica di Extinction Rebellion, che no, il futuro è buio se noi non cominciamo ad agire adesso. Dunque, come dicevo prima, c'è stata una forte discussione sulle tattiche, sulle strategie, anche sulle posizioni politiche di questo movimento Extinction Rebellion, che come ho detto, legato anche il gruppo che sta manifestando sottoterra in questo momento. C'è chi dice che è un movimento sostanzialmente bianco e borghese, e infatti durante le proteste del 2018 sulle iniziative di fermare il traffico, appunto, a Londra, c'è stata una lettera molto interessante pubblicata su una rivista di sinistra, Red Pepper, Peperone Rosso, una lettera firmata da un collettivo che si chiama Wretched of the Earth, che sarebbe Dannati della Terra, il libro appunto di Frantz Fanon, che accomuna una serie di attivisti anche per l'ambiente, nonché anche Black Lives Matter UK, non una di meno del Regno Unito, una serie di associazioni per i diritti dei migranti, e sottolineano, no? È una, appunto, una lettera aperta che loro lodano l'energia e l'entusiasmo di Extinction Rebellion, ma ci sono alcuni aspetti del loro approccio che dovrebbero evolversi per costruire un movimento di massa che è anche collegato con le migliaia di proteste quotidiane del basso sulla questione dell'ambiente, che sono anche legate a altre lotte sociali e politiche. E quindi una cosa su cui si sono fermati è anche questa idea, no? La necessità di farsi arrestare per portare la questione dell'ambiente su tutti i giornali. Cioè, dicono sostanzialmente che non è facile farsi arrestare per tutti, appunto. In particolare la comunità nera londinese è già molto abituata ad essere arrestata, quindi dire che questi si devono anche farsi arrestare per la questione dell'ambiente è piuttosto problematico, in poche parole. L'altra questione che viene sollevata e discussa in maniera anche abbastanza aperta, cioè anche da parte di chi sta dentro, bisogna anche dirlo, Extinction Rebellion, è la questione che politicamente e socialmente non è collegato a una serie di movimenti che nel mondo operaio, per esempio, cioè non hanno nessun legame con i vari sindacati che portano avanti da tantissimi anni anche lotte ambientalisti. C'è chi parla di un certo classismo ambientale, che è un certo tipo di figura è più in sintonia con il tipo di retorica di Extinction Rebellion. E ci sono stati anche momenti in cui alcune manifestazioni sono andate un po' male, uno in particolare quando due attivisti di Extinction Rebellion si sono saliti su una metropolitana nel quartiere di Canning Town, uno dei quartieri più poveri multiculturali di Londra, e sono stati attaccati da questi che dovevano andare al lavoro la mattina. Cioè, era una protesta contro la frenesia della vita urbana di Londra, insostenibile, eccetera. E chi saliva sulla metropolitana in quel momento la mattina presto erano chi, no, questi key workers che andavano a portare avanti l'economia di Londra, appunto, operai eccetera eccetera. Allora, quindi, come dicevo, questa mancata radicamento nel mondo operaio, delle organizzazioni operaie, è una cosa su cui se ne ha parlato tanto, e c'è da sottolineare che non è sempre stato così. Chi di voi magari si ricorda del movimento Reclaim the Streets degli anni 90, riappropriamoci delle strade. Anche loro buttavano, no, molta attenzione sull'evento, anche loro bloccavano le strade anche per costruire dei momenti carnevaleschi. Mi ricordo delle manifestazioni bellissime in cui praticamente si occupava tutta la strada. Una volta siamo andati appunto da Houston, la stazione dove stanno adesso manifestando sottoterra, fino a Seven Sisters, cioè questo nel 98, che è a tipo 5 km vicino allo stadio del Tottenham. E però c'è da sottolineare, Reclaim the Streets era molto legato alla questione, a una forte critica anticapitalista. Non è una coincidenza che poi si sono legati molto al movimento contro la globalizzazione che stava nascendo in quel periodo. Ci sono state una serie di manifestazioni in solidarietà con Seattle nel 99, e in più si sono aggemellati in qualche modo con i lavoratori portuali del porto di Liverpool, che stavano in quel periodo portando avanti un'avvertenza, una lotta sindacale, e molto spesso scendevano insieme in piazza e occupavano insieme le strade, con molte scopi simili a quelli di oggi, però molto più legati a una critica, una critica politica al sistema. Quello che molti dicono è che almeno per ora manca nell'ambito dell'Extinction Rebellion. E per finire c'è da notare che i due luoghi dove sono avvenuti in questi giorni le due manifestazioni sotterranee, cioè Houston e Highbury, sono due nodi principali del trasporto pubblico di Londra. È notevole che lo stesso giorno in cui i giornali parlavano della lotta Highbury che stavano finendo perché la polizia era riuscita a sgomberare i manifestanti, i manifestanti poi sono stati intervistati dalla stampa, tutti a parlare dell'importanza di proteggere questi sette alberi contro l'abbattimento, meno sulla questione che quello che veniva costruito sarebbe in realtà aumentato sempre di più gli affitti, anche i prezzi delle case, però nessuna parola è stata spesa sul fatto che quello stesso giorno, proprio, e perciò Highbury è simbolico, un nodo degli autobus, e Houston un nodo degli autobus, nessuna parola è stata spesa sul fatto che dopo tanti sacrifici i conducenti degli autobus avevano indetto uno sciopero per la fine di febbraio, che magari le prossime volte ne possiamo anche parlare, fare una riflessione appunto su questi scioperi che, come ho detto un paio di settimane fa, stanno iniziando anche nel contesto tosto che l'Inghilterra nel periodo di Covid. Quindi vediamo come va avanti questa manifestazione sottoterra. Sottolineo il fatto che è una discussione critica però molto aperta, è da sottolineare che le persone che sono no, i principali attivisti di Extinction Rebellion, tra cui anche per esempio George Monbiot, che è uno dei giornalisti diciamo radicali del Guardian, fanno mea colpa su no, questa loro, la loro composizione di classe, l'aspetto diciamo sociale politico di questo movimento. Quindi è una discussione che va avanti e nelle prossime puntate magari facciamo una riflessione su quello che sta succedendo, e speriamo che i quattro che sono rimasti sottoterra non sono in pericolo e riesco comunque a portare più avanti la loro lotta. Ok, con questo vi saluto e vi do appuntamento, almeno per quanto riguarda queste pillole da Londra, a mercoledì prossimo.